i podcast di radiobue.it.
Ecco, sono due i termini che ci hanno accompagnato in questa lunga settimana di attesa di Banana Republic. Benvenuti a tutti gli ascoltatori. Vabbè, saluto subito Chiara, KK, Gabro e anche il buon Papi che ci hanno, insomma, risposto alla foto che abbiamo messo sulla pagina di Facebook. Comunque, dicevo che alle 16.32, qual è l'argomento principale di cui si può parlare? Credo anorgasmia e Peppa Pig, insomma,
ecco,
sono due termini.
Io metto già le mani avanti, mamma. È Pietro che mi chiede di cercare queste cose. È semplice redazione. Nel lavoro redazionale
praticamente il primo termine indica quel problema dell'uomo ad avere, cioè, rapporti sessuali troppo lunghi, nel senso che non eiacula e l'ha trovato la Donny. Non chiedetemi perché. Invece Peppa Pig è una notizia che ha trovato il nostro Giova, che fra l'altro saluto, è qui in studio con noi, lì che, insomma, mette le mani sulla chat. Succede che Peppa Pig è stata accusata da un, insomma, sito ultracattolico molto conosciuto di essere portatrice, foriera di messaggi che, insomma, minano quelle che sono le vite già fragili dei nostri giovani figli. Non perché noi abbiamo dei figli, ma li avremo, Donny, non assieme magari, ma insomma.
Guarda, per fortuna sono dall'altro lato della stanza. Oggi per la prima volta c'è proprio Pietro Osti in un angolo, io nell'altro.
Martedì 19 novembre, Banana Republic torna come tutti i martedì. Siamo spumeggianti, non ci droghiamo perché...
No,
siamo così di natura,
bravi.
Purtroppo fuori qui a Padova c'è un po' il tempo grigio. In realtà è una, insomma, c'è stata, sono problemi con la pioggia. Un saluto a tutti, insomma, agli amici della Sardegna, ricordiamo.
Sì,
qui dentro invece, Donny, dicevi?
Ci sono i pappagalli. Io ho un vestitino estivo, giusto per darvi l'idea.
È vestita di nero. Il video, il video che dobbiamo consigliarvi è questo: l'airone brunetta. Il video si chiama Dopo il lieve malore di Silvio. Dopo il lieve malore torna sul palco. C'è Brunetta spumeggiante, Corriere.it, andatevelo a vedere, non adesso, aspettate che finisca la puntata, santo Dio, poi comunque lo pubblicheremo, questo di sicuro.
Nostra pagina Facebook, Banana Republic Radio, magari lo spammiamo anche su Twitter, Banana Republic R, scriveteci anche su Twitter, e comunque sempre sulla chat www.radiobue.it, che c'è Giovanni pronto a rispondervi.
Vabbè, insomma, vorremmo anche sapere un pochino magari come state, come è andata sta settimana, al di là del video di Brunetta. Lui fa un gesto, scusate se mi ripeto, fa un gesto con le mani che è splendido. Però raccontateci, io mi sono abbuffato un sacco questo weekend, per dirti.
Ma va.
È tornato hashtag dentino, cioè sto molto meglio di tempo fa, quindi posso di nuovo mangiare. Un po' la fobia di mordere, in realtà. Vabbè,
e sei di nuovo bello come al solito.
Insomma,
bravo.
Sono bello quasi come... No, non è vero, il cantante degli Editors, A Ton of Love. My self-control. You gotta learn to be thankful for the things that you have. Now bathe my idle soul with desire. Quando dice desire così, insomma, a noi ci piace. È una canzone anche da fare all'amore, però wow, magari nel momento, cosa dici Donny? Tu che sei esperta.
Mamma, come mi emoziona il cantante degli Editors.
Che si chiamano, non ci ricordiamo più, quindi se qualcuno dalla chat ce lo suggerisce, perché la Donny è tutta impegnata a preparare la tesi, non si ricorda più le cose fondamentali della
vita. Importanti, le cose veramente importanti.
Va bene, va bene. Aria di primavera, sempre, anche se c'è grigio fuori. Stanotte, ricordiamo, è piovuto un po' troppo in Sardegna. Ancora un abbraccio a tutti quelli che ci ascoltano, tutti i nostri amici studentelli che studiano qui a Padova. Un po' ci dispiace, ma Donny, stiamo più su più argomenti un po' più... Non ci
sì,
pensiamo,
dai,
non
leggeri,
ci vogliamo pensare, dai.
Leggeri, tipo che domenica sera è iniziato un reality letterario.
Se ne sentiva la mancanza.
Sì, sì, proprio, guarda.
La Marcuzzi c'è, scusa.
No, per... no, allora, neanche l'avventura, per
non
fortuna.
Lo guardo, no, non lo guardo.
E a parte che hanno commentato su Twitter, tipo, sì, per fare successo, per avere successo in Italia dovrebbe essere sui libri illustrati,
sì,
il talent il letterario, ma
sì,
vabbè.
Si chiama Masterpiece, giusto?
Masterpiece. E niente, po' di meno che con coach Massimo Coppola, gran figo, bombabilissimo,
sì,
dicevano.
Bomba, sì, dicevano, certo. Amiche tue, probabilmente.
Beh, ma è ancora un bel pezzo d'uomo. E i giudici sono Andrea De Carlo, Giancarlo Di Cataldo e Taye Selasi, che è una gran patata.
Una bella ragazza,
dicevano.
Una bella ragazza. Andrea De Carlo ha scritto insomma dei libri, tipo, non mi ricordo i titoli, però molto belli, li ho letti al liceo, questo me lo
ricordo. Esatto, perché appunto quello è, scrive libri da liceo. Passiamo subito ai commenti che hanno fatto,
sì,
su Twitter.
Sì, che sono curioso, dai.
Sì, ma De Carlo che strappa manoscritti tipo Gordon Ramsay della letteratura.
Aia, sei cattivito subito, Andrea.
È un po' cattivo, ha detto, tipo, guarda, a una, se ci fosse il premio per il peggior manoscritto, sarebbe tuo.
Ah, io ragazzi, non so voi cosa ne pensiate, però ho sempre il dubbio che siano un po' costruite queste cose qua. Magari lui è uno tranquillo, capito?
Ma sì,
no?
Ma
con il Labrador, queste cose qua.
Ma gli hanno detto di fare il cazzone. E poi ancora, speravo che uno dei giudici esclamasse: questo romanzo è una merda, vuoi che muoro? Perché ovviamente i paragoni con Bastianich...
Sei arrogante?
Sì, esatto. Che è quello di Masterchef, ricordiamo.
Yes, yes.
E poi ancora, insomma, ha scritto Treno di panna e fa anche il difficile.
Mamma
era
mia,
di De Carlo, infatti.
Mia. Però, scusa, una moccia come lo vedresti tu?
Ma per piacere, no, lasciamolo a casa sua.
Dai,
che ha
Federico
deciso di fare un film sugli
sei
universitari.
Sei
cioè,
giovane,
una merda.
Sei giovane.
E poi ancora, dopo la prima di Masterpiece, ho deciso che oggi stesso renderò tutti i libri di De Carlo. Vabbè, dai,
vabbè, ok. Basta, insomma.
Vabbè. E poi sti concorrenti avevano una prova in cui dovevano convincere in 60 secondi la tizia che deve pubblicargli il libro.
Sarà edito da Bompiani,
esatto,
se non sbaglio, no?
E niente, erano in un ascensore della Mole Antonelliana, che tu sai che è a
Torino.
Ecco,
Torino.
Bravo.
Me l'ero preparata.
E dicevano su Twitter: l'unico romanzo che si può vendere in 60 secondi in un ascensore è un romanzo sul meteo.
Sul meteo.
La tristezza. E ancora qualcuno, dai, prima per essere snob dovevi almeno leggere autori ceceni in originale, ora basta, non ti piaccia Masterpiece.
Ma ecco, stavi dicendo di
Masterchef, stavo dicendo.
Cioè, sei fame, vuoi una merendina giova, ce va a prendere.
Dai, ancora qualcuno, perché sono carinissimi,
sì,
era preferibile un reality sui cavalli nani. E insomma, Massimo Coppola, bombabilissimo, come ho detto prima.
Allora, questo mi fa piacere che sottolinei il concetto, spero che anche dalla chat, insomma,
aspetta,
ci mandano
aspetta
messaggi che,
In Italia si legge poco, ben venga Masterpiece, è come dire in Africa i bambini muoiono di fame, apriamo un McDonald's in Sudan.
Insomma, non è vero che legge
non
un
si
poco,
fa,
secondo me.
Sì, io soltanto da sola alzo la media nazionale, ma va bene lo stesso.
La lì.
Cioè, modestia.
Un
ma
pochino.
Cambiamo argomento. Vi avevo parlato dei Vendomerda Awards.
Sì.
Finalmente sono usciti i risultati.
Questo concorso,
insomma,
tra cui l'esimio Vendomerda, si compiace di trovare le cose peggiori twittate,
esatto,
nell'anno. Che bello.
E le premiava. Il premio più ambito era il follow di Vendomerda, che sai che non segue nessuno, tranne Paolo Sizzi.
Paolo Sizzi, che ha vinto un altro concorso.
L'anno scorso. Perché appunto l'anno scorso non lo conoscevamo ancora e mi era sfuggita sta cosa.
Tra l'altro, andatevi a vedere sta cosa di Paolo Sizzi, perché è stato anche nostro idolo a Banana. È una roba tremenda.
Peggior utente del 2013 è Franco Sala, già vincitore della categoria peggior tweet star. È un tamarro un po',
bene,
dovete andarvi a vedere. Franco, Franco Sala, dovete
bene
andarvelo a vedere.
Bene.
Peggior utente 2013 c'era anche il terzo e il secondo posto. Uno era Coprofago, il terzo posto.
Però.
E secondo Paolo Sizzi, vabbè, okay, sempre nei nostri cuori. E poi il peggior video è il celebre prediciottesimo di Arianna.
Mamma mia, donne.
Peggior biografia, vince Nando Letizia, sposato, 3 figlie, berlusconiano, doc.
La vita praticamente è finita a 50 anni.
Peggior tweet, vince Formigoni. Il peggior hashtag, io sto con Silvio. Il peggior maniaco sessuale si chiama Guzzi51, perché si infila un po' oggetti ovunque e posta le foto.
Sappiamo che avendo merda, non so se sapete anche voi, posta ogni tanto qualche foto un po' così fetish, così c'ha questo gusto anni 30, retro.
È brutto, vintage alla home di cose brutte, però non importa.
Dipende dai punti di vista comunque.
Peggior VIP, Carmelita Russo. Carmelita D'Urso, che è
Barbarella TVB, noi TVB.
E poi ancora, quindi ringraziamo il nostro sponsor, il Movimento Nazionale Lombardo di Paolo Sizzi, che ben presto non sarà più l'unico following,
infatti.
E poi ancora, ieri sera...
Va bene, sei una mitragliatrice, poi vuoi anche respirare, tanto ti vedo veramente provata.
Vabbè, no, volevo solo commentare...
Di la verità che hai, insomma, sei andata anche te a votare un pochino.
No, non è vero.
Dai, un pochino.
Italia-Nigeria ieri sera è finito 2-2.
Sì, calcio.
Vabbè, ve ne leggo uno giusto così. La gazzella in Africa sarebbe molto contenta se ogni mattina dovesse solo correre più di Montolivo.
Madonna mia, era piantato Ricky, capitano anche.
Un po' sì, però non guardo più le partite perché non inquadrano mai
Marchisio.
Sì, esatto.
Ti ripeto che ha sposato.
Vabbè. E poi ancora, va a finire che dobbiamo mettere su un talent per difensori.
Sì, perché effettivamente abbiamo preso 2 gol un po' ridicoli, insomma, da una nazionale che, Donny, tu mi insegni tattica, cioè non è delle più...
Ma sai che di calcio io non so niente.
Ma più o meno, vabbè. Comunque abbiamo fatto invece 1-1 con la Germania. Quella è stata una bella partita. Lì hai visto dei bei ragazzi.
Hanno inquadrato molto molto Marchisio o cosa?
Un pochino, giocava.
Non so, vabbè. Meglio ascoltare Ellie Goulding con Burn, che è molto radiofonica, senti? We don't have to worry about nothing. We got the fire and we burn in one hell of a something. They're gonna see us from outer space, light it up, like we're the stars of the human race, when the lights turn it down, they don't know what they heard, strike the march, play it loud. Gonna let it burn. E vabbè, sembrava una macchinetta, perdonatevi.
Tony, questo è un amore, un amorino.
Cacchio, avete tutti l'aria rincoglionita, cioè, sembrate boh, un tornado. Vabbè.
Dai, va,
salutiamo già gente dalla chat,
sì,
tipo Elisa, KGB.
Sì, che ci spiano.
KGB. e Donny for President, che è il mio fan club ufficiale.
Bene, sì, okay.
E la più pazza di tutti, che è un personaggio nuovo che vi racconterò
che
chi
vi
è.
Va bene, ci piace sempre questo alone di mistero. C'era anche Vito, che come sempre mi offende, ma è un amore fraterno.
Ma quello è normale e fa bene.
Qui a Radio2.it siamo un po' malati, come forse sapete, di audio, cose nuove che ci piace sperimentare. E abbiamo fatto un pochino un tuffo nel passato preparando questa puntata, perché al Festival Internazionale di 2 anni fa alcuni, ai tanti radio bovini, tra cui il sottoscritto, sono iscritti a questo workshop sugli audiodocumentari, non avendo assolutamente idea di cosa fosse, insomma, perché era una materia nuova e vergine per noi. Insomma, a questo punto, questo workshop lo teneva Jonathan Zenti, che in Italia è uno che di audiodocumentari se ne intende e parecchio. Noi l'abbiamo contattato ed è al telefono con noi. Ciao Jonathan.
Ciao, buona giornata.
Eccolo qua. Allora, vocabolario. Partiamo subito con le definizioni, come diceva la maestra Natalia. Un audio documentario, in due parole, che cos'è? Di cosa stiamo parlando?
È molto, molto più semplice di quello che si pensi, quindi anche appunto se qualcuno si iscrive a un corso pensa chissà che, ma in realtà è molto semplice. È una raccolta di documenti che serve per conoscere, espandere, approfondire delle porzioni di realtà fatta per essere ascoltata e quindi fatta solo per le orecchie, tutto qua.
Ma degli audio documentari non si sente parlare spesso, insomma, è una cosa un po' di nicchia, tra virgolette. Come sei arrivato tu agli audio documentari? È questo che ci interessa.
Allora, non se ne è parlato per un bel po', fino a che proprio intorno agli anni 2005-2006 era proprio sparito dalla radio italiana. E da lì era nata un'associazione di cui faccio parte, che si chiama AudioDoc, che è nata proprio con l'obiettivo di innanzitutto preservare un po' questo genere e poi di promuovere e diffonderlo, e adesso da un paio di anni se ne riparla ancora. Io ci sono arrivato in realtà per motivi personali e spontanei, dopo aver lavorato nella sezione fiction di Radio Rai, quindi in storie costruite da zero in studio, partendo dal silenzio, avevo necessità dopo 3 anni di questo lavoro di stare un po' per strada, e quindi avevo iniziato a registrare la realtà che già esisteva senza ricostruirla da capo, e quindi ho iniziato così, insomma.
Ok, ma senti, quindi in Italia in realtà anche con queste pause eccetera eccetera, mi pare di aver capito che c'era una volta un po' una tradizione dove si realizzavano queste cose, poi adesso ci stiamo un pochino riprendendo negli ultimi anni. È un lavoro un po' da zingari, perché poi spulciando i tuoi lavori abbiamo visto che giri parecchio ed è effettivamente, insomma, giornalismo, no? E fra l'altro mi dicevi che c'è anche un progetto che sta partendo fra poco su Radio Popolare, quindi siamo anche contenti che ci sia un po' una revanche di questa cosa, no?
Sì, è un po' un momento anche abbastanza chiave per capire se è una cosa che va di moda e che quindi tra qualche anno potrebbe ritornare nel nulla da dove è arrivata, oppure se è effettivamente il momento di costruire le basi per far vedere e per fare in modo che questa sia una forma di cui gli ascoltatori si appropriano e che considerano utile, sia da consumare, da ascoltare, che anche da produrre e da realizzare.
Ma invece per gli audiodocumentari all'estero, secondo te c'è più spazio, c'è una sensibilità diversa nell'accogliere dei progetti di audiodocumentari rispetto all'Italia?
Oh, sì, è diversa, e mi verrebbe da dire che sicuramente per quanto riguarda l'Europa è diversa anche da paese in paese, e quindi anche il settore radiofonico, come molti altri settori, risentono del fatto che appunto l'Unione Europea non è ancora unione sotto molti punti di vista, quindi ogni radio pubblica ha la propria politica. Dentro AudioDoc è stata fatta una ricerca, la prima ricerca europea sull'investimento nell'audiodocumentario da parte delle radio pubbliche, ed è emerso che proprio ogni nazione si muove a modo proprio. In Italia, rispetto agli altri paesi, la situazione è abbastanza disastrosa, ma anche con tutte le possibilità che si creano a partire da una situazione disastrosa, cioè che tutte le porte al momento sono aperte e che c'è un grande margine per riuscire ad inventarsi dei modi nuovi, mentre nei paesi in cui il finanziamento e le modalità di produzione sono alimentate e codificate, c'è anche molto poco margine.
C'è meno spazio di libertà, certo, certo. Ma senti, rispetto alle altre produzioni simili, come possono essere per esempio gli audiodrammi, magari la differenza è sottile, però secondo me è importante anche specificarla e anche per noi, insomma, capirla. La differenza, l'idea che mi sono fatto io è che magari l'audiodocumentario è una cosa presa diretta, quindi più giornalistico, mentre l'audiodramma è solo magari una storia piuttosto inventata, ma in realtà anche nell'audiodocumentario c'è uno spazio di innovazione, se vogliamo, no?
Sì, la differenza potrebbe stare nel fatto che mentre con tutto quello che sta nell'audiodramma, nel radiodramma, si parla, si va avanti per metafore, quindi si fanno delle metafore su quello che poi chi ascolta fa un parallelismo tra quello che vive e quello che ha sentito, mentre nell'audiodocumentario si va dritti al punto, quindi si parla direttamente di una questione. Poi nella forma compositiva, ad esempio, come vi accennavo prima, nel modo che ho io di montare, molto, anzi direi tutto, ho imparato facendo radiodrammi, e mentre chi magari ha fatto il giornalista o chi è radiofonico, nel montare i propri documentari ha una forma più giornalistica e meno narrativa.
Ma comunque magari sono degli approcci che ci stanno, nel senso che sono una commistione, ma si cerca di prendere, non so, il meglio di tutti e due per fare una storia che sia il più ascoltabile possibile.
Certo, certo. L'importante facendo documentari è porsi l'obiettivo di andare a conoscere una porzione di realtà. Una volta che si assolve quello, si può fare in qualsiasi modo.
Ok, va bene. Noi intanto raccogliamo un pochino di domande dalla chat, perché di aspiranti giornalisti che ci ascoltano ce ne sono tanti, ce ne sono tanti anche,
insomma, in giro per l'Italia in generale. Donny, anche te, che
metà
fai
dei
dance.
Nostri amici anche sono molto interessati.
Farlo. Va bene, dai, una piccola pausa. Le domande le trovate nella chat e ci vediamo tra pochissimo. Le 16:55 radio2.it, state ascoltando Banana Republic, l'appuntamento con il potassio del martedì. Questi erano i Moderat con Bad Kingdom, un pezzo un pochino, insomma, calmo, perché ogni tanto
ci fermiamo a riflettere. Anche noi in questo momento specifico stavamo un po' riflettendo su questa nuova forma che stiamo esplorando, quella degli audiodocumentari. È al telefono con noi Jonathan Zenti di Audiodoc, che però produce in realtà un sacco di lavori anche, insomma, che fa lui direttamente. Noi siamo andati a spulciarci un po' il sito, ci siamo un po' persi nei 1000 ascolti interessanti che c'erano, Jonathan, e ci è piaciuto molto Ritratti, che sono questa serie di audiodocumentari su delle persone che tu hai intervistato per i 150 anni dell'Unità d'Italia. E ti volevo un po' chiedere com'è stato viaggiare e rapportarti con queste persone, insomma, perché realizzare un'intervista richiede anche un po' un grado di empatia, se vuoi, no?
Sì, allora è stato costoso perché ho sfasciato il lato destro della macchina, che però non ho mai riparato, quindi ha ancora porta i
Così fa hipster, sempre hipster così, quindi va
esatto.
bene.
È stato molto interessante il giro, partiva il giro per realizzare la prima serie di ritratti, che è quella che poi è pubblicata, siamo fermi ancora alla prima serie. Uh-huh. Il viaggio era partito da Marsala come punto di partenza e l'arrivo era una ventina di giorni dopo a Quarto, quindi invertendo le zone di partenza e arrivo di Garibaldi. È stato sicuramente molto particolare e prima di arrivare a fare quelle interviste avevo lavorato molto sulla metodologia per riuscire a costruire un progetto unico pur raccogliendo delle storie molto diverse. E questo col senno di poi è stato utile perché appunto trovandosi anche di fronte a storie o molto dolorose o molto divertenti, che è un altro aspetto che ti può fregare perché ti metti a divertirti e ti dimentichi che stai facendo un documentario, avere una metodologia di lavoro mi è servita per riuscire ad ottenere questi 20 episodi della prima serie tutti uguali nella forma e diversi nel contenuto.
Sì, perché insomma le storie che racconti ce ne sono varie, c'è una madre che ha avuto insomma un dramma in famiglia, poi c'è invece un fumettista, un professore di storia, anche gli autonomisti del Veneto, che noi qua insomma a Padova, vero? Poi tu sei di Verona, quindi ci capiamo un po' anche sulla questione, ma in realtà la cosa magari difficile è stata quella di entrare anche in sintonia con queste persone, perché farsi raccontare sia nel caso delle cose simpatiche che quelle complicate i fatti degli altri, se vuoi, non è la cosa, cioè ci vuole un po' di tempo di solito, no?
Sì, e qui devo dire che un po' la differenza lo fa il come si fa questo lavoro dal punto di vista, direi, etico. Quello che ha fatto la differenza anche per alcune interviste, quindi la mamma che accennavi tu, ci ho messo 4 mesi a convincerla che era una possibilità per fare un lavoro interessante insieme, era riuscire a far vedere che il modo in cui facevo io e con chi faceva questo lavoro con me, questo lavoro non era per utilizzare le storie come una risorsa da sfruttare, ma al contrario di utilizzare questi mezzi che noi pratichiamo per valorizzare le risorse che la realtà ci offre e quindi anche per fare qualcosa di interessante, di concreto e diciamo così.
Sì, non era gossip e basta per raccontare la storia.
Esatto, non era usare una storia per avere ascolti, click o queste cose qua, ma era utilizzare i click per avere la storia.
Tra l'altro dalla chat c'è Sara che ci ascolta dagli States, da New Haven, che ti saluta, anche lei è in ritratti, dice insomma, e ti saluta, ci sta ascoltando anche lei.
Lei è un ritratto, oltre che una stalker, quindi okay. Lo dico via radio.
Ma senti, io che passo invece tutto il mio giorno su Twitter, mi sono imbattuta in un hashtag, Martina la vicina, che ho scoperto essere un tuo progetto. Mi spieghi un po' di cosa si tratta e come mai ovviamente hai deciso di perseguirlo su Twitter?
Allora, aspetta che mi devo allontanare perché sono vicino a Martina la vicina.
Oh mio Dio!
Vive nella parete in fianco alla mia, quindi devo cambiare stanza. Allora, è nato perché abito in un condominio e d'estate, come in tutti i condomini, si aprono le finestre e nell'appartamento in fianco al mio ci sono una nonna e una nipotina di 3 anni che hanno un volume della voce decisamente illegale.
Quindi, da soprano, un po' da soprano.
Un po' da urlatore, quindi la nota non la so, ma comunque quello che era rilevante era il volume e quindi io lavorando come autore radiofonico, quindi avendo le cuffie sulla testa più o meno 5-6 ore al giorno minimo, mi facevano veramente uscire di testa e quindi ho rigirato un po' la faccenda mettendo il mio telefono sul davanzale e registrando con un'applicazione che si chiama AudioBoo dei mini clip e pubblicandoli poi su Twitter, e quindi mi è venuto fuori una specie di radiodramma su Twitter per evitare insomma anche di farle fuori o comunque di applicare quella violenza condominiale che mi veniva dalla pancia in quel momento.
Hai fatto in pratica, hai fatto quello che io avrei fatto con i vicini, con i bambini dei miei vicini, avrei sempre sognato di registrarli perché tiravano fuori cose assolutamente fuori di testa.
Ecco, quindi sì, le storie un po', insomma, sono un po' sempre negli angoli, non è che si deve solo viaggiare dappertutto, si trovano un po' dappertutto, basta solo trovare il modo di raccontarle.
Certo, no, fra l'altro noi consigliamo anche a tutti gli ascoltatori, ripeto che metteremo questa cosa dei link sul nostro sito, così potete andarvi a ascoltare, sono 8 episodi molto carini. Senti Jonathan, prima di chiudere, un flash, visto che nel tuo ultimo lavoro hai parlato molto con gli imprenditori veneti, domanda bruciapelo, è meglio intervistare loro oppure stare a sentire Martina alla vicina?
No, non credo che ci sia differenza, un po' perché immagino che i genitori, i nonni di Martina lavorino e che in qualche modo col mondo dell'impresa abbiano a che fare, e un po' perché a un certo punto, anche se non è proprio nel futuro prossimissimo, comunque Martina nel mondo del lavoro ci deve entrare, quindi quel lavoro era un lavoro che metteva diciamo un po' il pepe sul fatto che in questo momento, nel nostro territorio ma un po' ovunque, è il momento di decidere se vogliamo continuare a lavorare per costruire una ricchezza sull'interesse individuale oppure se iniziare a lavorare per costruire una ricchezza sull'interesse comune.
Va bene, quindi probabilmente succederà che Martina, una volta che sarà grande, si ascolterà l'audiodocumentario, sia quello sull'imprenditore sia quello su se stessa. Noi ringraziamo Jonathan,
tutti i suoi lavori li trovate su jonathanzenti.it oppure anche su audiodoc.com. The White Stripes, Girl You Have Not Faith in Medicine. With this one, if the results are the same. What's in the medicine? Yes, in the medicine. I'm a girl. Yeah, I don't take the medicine. I'm a girl. Yeah, I don't take the medicine. What's in the medicine? Yes, in the medicine. I'm a girl.
Just hand it this 17.04 Jack White, l'amore della mia vita, anche questo. Siete sempre su www.radiobue.it e Pietro oggi ci hanno ascoltato anche dagli States.
Dai, è pazzesco, comunque la potenza del web, l'informazione
è molto bello.
No, va bene, noi ringraziamo Sara dagli States, ringraziamo Jonathan Zenti, che insomma parlare di autodocumentari in 10 minuti non è mai facile, anche perché ci vuole un po' un ascolto, è una cosa, un'esperienza un po' diversa.
No, è stato molto bravo, per esempio io da neofita me la sono molto goduta questa intervista.
Te la sei goduta, brava, e non hai fatto neanche riferimenti, voglio dire, troppo...
Perché sei tu il volgare, sì, tra i due, Stella.
Sei una persona molto più volgare di noi due messi assieme.
Marco!
Ed è Vito da Bologna, che sa essere molto volgarotto, se vuole. Vitello!
Io, se voglio, posso essere anche più volgare di Martina la vicina.
Sai che non t'ho mai detto, mi sembri Parenzo quando c'è la zanzara che è sempre al telefono, mi dai un po' sta idea qua.
È un bellissimo complimento, ti piace quella stima enorme che nutri nei miei confronti.
Lo so che ti piace, speriamo... il programma.
Certo, speriamo che non chiudano Banana Republic come ha fatto con Radio Belva,
peccato,
il programmone suo di
peccato.
No, io volevo partire un po', innanzitutto, bella puntata anche questa, ragazzi, complimenti che ha pagato i libri. Mi volevo però portare su un argomento di triste attualità, ovvero il nubifragio che ha colpito la Sardegna, perché
sì,
anche se quando ho aperto il giornale ho visto che c'era la tragedia in Sardegna, la prima cosa che ho pensato era la riapertura del Billionaire. Purtroppo invece è stato questo tremendo nubifragio. E scherzi a parte, vabbè, mi ha fatto anche nervosire particolarmente l'unionesarda.it, che non so se vi ricordate, ne avevamo parlato la settimana scorsa con la notizia del sesso orale a 5 euro, quindi
sì,
una testata di grande professionalità,
sì, certo,
che alla prima notizia che ha messo dopo quella del nubifragio è stata che grazie proprio al nubifragio stesso hanno aumentato i contatti al sito.
Bene, perfetto. Noi Unione Sarda boicottata ufficialmente.
Veramente, direi veramente di boicottarla pubblicamente. Si mantengono sempre su livelli di altissimo giornalismo. A questo punto direi che possono tornare a parlare del sesso alla 5 ore, perché mi sembra più la materia che gli compete, insomma, ecco. Poi un'altra, questa è la settimana dello schifo e del fastidio, te lo dico proprio.
Sì, guarda, abbiamo parlato di Brunetta in apertura, quindi fai te.
Guarda, quindi rimango su questo tenore qua, perché è stato un bel po' di scalpore, anche un po' da parte mia, soprattutto, come ti dicevo, un po' di fastidio, l'intercettazione telefonica a Nichi Vendola. Non so se avete avuto modo di vedere.
Sì, abbiamo letto un po'.
Avrebbe riso, avrebbe in realtà ha riso, perché appunto si era sentita appunto l'intercettazione dei morti di tumore causati dall'Ilva Taranto, soprattutto ricordiamo Nichi Vendola, sinistra ecologia, sottolineiamo ecologia e libertà, che ride delle morti di tumore, insomma, vabbè. E gli unici morti di cui dovrebbe ridere, a mio parere, gli che mi sono fatto, sono quelli che incrocia da qualche anno ormai ai congressi del suo partito, visto il livello di innovazione che porta alla politica. Quindi guardi, si tenga le scuse governatore, grazie mille di tutto e speriamo sparisca presto anche lui dalla scena politica.
C'è un po' ormai di acidità in questa telefonata, però le cose vanno dette, Vito, quindi noi
vanno dette ormai, si stanno cestinando tutti da soli, grazie a Dio, speriamo continuino così per
bravo buona no, dillo forte
i politici italiani, insomma. E poi vabbè, no, adesso giriamo un attimo un po' pagina,
ecco,
facciamoci una risata, perché l'Italia comunque è un paese, oltre che di pessimi politici, anche di devoti.
Certo.
Perché, insomma, non so, pensate un po' a chi ha più devoti di Padre Pio.
Ma credo c'è uno santuario della Donna lì a dove abita.
Sì, anche a me risultava.
Proprio lei.
È un po', sì, è venerato un po' come la Donna adora Jack White, diciamo.
Più o meno, esatto.
Più o meno, insomma. E pensate che a Sciacca, davanti alla sua statua, due minorenni particolarmente devoti hanno deciso di farci l'amore, proprio perché secondo loro era un bel gesto da offrire alla santità di Padre Pio. E io leggendolo ho pensato, insomma, beati loro, insomma. Bravi, ho pensato che magari
siccome siete
altamente devoti a Sant'Antonio, potreste fare
non credo accadrà mai
dimostrare la vostra devozione, Donny, so che sei sfavorevolissima, però insomma.
Però scrivendoci messaggi di pace sulla pancia, qualcosa del genere.
Bravissimo. Vedi. Avete già tirato fuori un'immagine bellissima. Un'immagine bellissima come quella di Fabio Volo, che avrà una pagina tutta sua nella sessione cultura del Corriere della
Sera. È vero.
Mamma mia.
Visto.
E che ormai, insomma, non ci sono più scuse, è tutto chiaro, continua l'indiscriminata politica dei tagli alla cultura in questo paese, ormai ci siamo abituati, saranno contenti quelli del Movimento 5 Stelle che hanno un ulteriore motivo per prendersela col Corriere della Sera, oltre ai già citati più volte, e saranno contenti anche quelli che quando in bagno è finita la carta igienica
avranno sempre una riserva pronta, sempre
no. L'ancora di salvezza è la pagina di Fabio Volo, ragazzi. Mi raccomando, non rimarrete mai a piedi.
Che comunque voglio dire, sì, scrive cose brutte, ma avrà scritto anche cose belle. Questa è un po' la domanda con cui vi lasciamo questa notizia. Non si sa bene.
Sì, ma per carità, ci mancherebbe, la banalità di Fabio Volo ogni tanto colpisce anche con cose positive. Ci mancherebbe, tipo il sole è bello, come non trovarsi d'accordo.
Certo che è bello.
Invece una notizia per chi ci fa dormire tutti i sogni più tranquilli è quella, insomma, la Russia e la Cina sono entrate nel Consiglio ONU per i diritti umani.
Finalmente
una scelta saggia, perché c'era proprio bisogno di nuove democrazie da esportare, quindi quella americana, diciamo così, ormai ha già solcato i confini del suolo statunitense, insomma adesso esportiamo nuove democrazie, perché non provare con le tolleranti ed amabili democrazie cinesi e russe?
No, ma anche no.
Posso mettere Paolini al telefono azzurro, vero?
Sì. Cioè, i risultati sarebbero quelli. Tra l'altro ho visto che anche una delle Pussy Riot è stata, insomma, individuata in Siberia, quindi quale notizia migliore come color?
In Siberia.
Molto bene.
L'unico pensiero che mi viene da fare è che probabilmente siederanno all'opposizione a questo Consiglio dei diritti umani, non lo so.
Faranno qualcosa.
Altro.
Va bene, insomma, non, ne troviamo sempre, è sempre impossibile, però ogni volta c'è qualcosa di cui stupirsi. Non
ci annoiamo mai.
Non ci annoiamo mai. Vitello, lì da Bologna, noi ti mandiamo un bacione da qui a Bologna. La Donia aveva promesso
che cambio il
ti...
bacione. È una giornata orribile anche qui, quindi insomma, vi sono vicino.
Va bene, questa era un po' una chiusura di collegamento del tipo 90esimo minuto, non so se avete presente, anche da Bologna c'è sto... a 90esimo.
Vabbè.
Mi questo fatto calciofilia, Donny, mi hai messo addosso l'Italia, Nigeria, la Germania, sto pensando a Marchisio.
Mi faceva straridere contro i diritti umani. Io potrei essere un rappresentante del movimento contro i diritti
le
umani.
Le famose randellate nei denti che la Donny vorrebbe dare alla gente.
Ma come al solito, per sentirvi questa di nuovo o per la prima volta questa puntata meravigliosa, potete andare sul sito www.radiobu e trovate il podcast, ma anche la potete scaricare su iTunes.
iTunes, che tu sai, essendo un iPhoner di quelle...
Ma smettila di prendermi in giro!
Va bene, allora abbiamo parlato un po' di autodocumentari, un po' di Brunetta che fa il gesto, vi pubblichiamo il video, fa sbregare.
Bello,
Vito era acidello, però ha detto tutte cose puntuali, perché è vero che bisogna ridere, ma ogni tanto facciamo anche i seri, insomma, vanno
dette le... ci indigniamo
giornalismo
un po'.
Di denuncia. Ciao a Giova, ciao a Gabro, ciao a tutti quelli che ci hanno ascoltati, ci vediamo martedì prossimo 16:30 radiobue.it.
Trova i nostri podcast su iTunes U e ascoltaci ovunque. Radiobue.it. We play different and everywhere.